Insomma, sicuramente sta seguendo molto attentamente questi playoff. Ho avuto modo di incontrarlo anche sui campi, da dopo che ha avuto uno stop forzato. È con noi l'ex tecnico dell'Entella, Gennaro Volpe. Mister, buongiorno.
Salve, buongiorno a voi.
E intanto grazie mille per essere nostro ospite.
Grazie a voi.
Allora, entriamo subito nel vivo di queste due semifinali. Che gare hai visto?
Ma io ieri ero presente in tribuna a vedere la Carrarese, e devo ammettere che la Carrarese in questo momento qui ha una condizione psicofisica importantissima. Ha l'argento vivo addosso, sente il potere di poter arrivare fino alla fine, e credo che ieri abbia anche meritato di vincere la partita.
Devo dire che Carrara poi... Insomma, questa Serie B per Carrara è stato un sogno, è un qualcosa di speciale. E la stessa proprietà che è carrarina, lì si crea poi un effetto veramente globale. Anche l'apertura a altri 200 tifosi stabilita dall'amministrazione comunale, perché non poteva non rispondere presente ad un appello della società. C'è un territorio, c'è un mondo che spinge in maniera fantastica, mister.
Sì, sì, credo che... in questo momento qui a Carrara si respiri entusiasmo, si respira la voglia di fare quel qualcosa in più. Vedono l'obiettivo alla portata di mano, e l'atmosfera che c'era ieri allo stadio era molto bella, era molto sentita, e il pubblico ha spinto molto, e credo che questo possa comunque fare la differenza in queste partite.
Il Benevento, e poi ti lascio a Claudia, e invece diciamo che era un po' più strutturato, a cominciare da un presidente importante, una struttura dirigenziale importante, c'è cioè il mio amico Carli, che insomma è uno che sa come si costruiscono le squadre, anche ha avuto come la Carrarese un problema di allenatore all'inizio, ha cambiato allenatore portando anche lì una figura di esperienza.
Che poi in realtà grossi problemi queste due squadre non le avevano, perché comunque non è che erano in una situazione disperata da dover cambiare, esatto. Secondo me lì ci sono state poi delle dinamiche, anche vabbè, dinamiche interne, esatto, che possono poi aver portato a questa decisione che insomma per ora dà ragione al club.
Io credo che comunque il Benevento abbia ancora delle armi da giocarsi.
Ma assolutamente sì, il Benevento è stato costruito per vincere. Se penso che ieri c'erano giocatori in panchina come Starita, come Ferrante, come Ciano, come Caric, Masciangelo.
Si fa un'altra squadra quasi.
Sì, assolutamente, credo che il Benevento sia partito con l'auspicio di provare a vincere direttamente il campionato. Poi vincere non è assolutamente facile, però credo anche che la qualificazione sia ancora apertissima, perché poi andare a giocare a Benevento con uno stadio che sarà sicuramente pieno e spingerà la squadra, credo che sia ancora tutto aperto, tutto in ballo, perché la Carrarese in questo momento sta benissimo, però il Benevento ha delle qualità e dei giocatori importanti che possono ribaltare la situazione. Chiaramente regnerà molto equilibrio, non sarà facile per il Benevento, perché in questo momento qui la Carrarese ha veramente una marcia in più dal punto di vista sia mentale che atletico, però io negli ultimi 2 anni li ho vissuti fortunatamente da protagonista ai playoff, e so quanto sia importante arrivarci con la testa giusta, e soprattutto che le partite non sono mai finite, le qualificazioni comprese, quindi è ancora tutto da vivere, ed è ancora tutto può succedere.
Mister, dicevi appunto che il Benevento era anche candidata alla vittoria del campionato nel girone C, lo ricordiamo, ha vinto la Juve Stabia, l'Avellino era un'altra delle formazioni sicuramente candidata alla vittoria finale, ma anche il Vicenza nel girone A era comunque, aveva un po' l'obbligo di dover vincere, e il fatto che queste tre formazioni abbiano avuto questo obbligo poi non soddisfatto, abbiano quindi una pressione maggiore, può avvantaggiare forse la Carrarese, che invece è quella che magari tra le quattro ha un po' meno pressioni?
Ma sicuramente sono Vicenza, Avellino e Benevento sono piazze importanti con un seguito importante, con una pressione diversa. Chiaramente a Carrara si può vivere diciamo una maniera più spensierata, però poi la voglia.
Io
la
credo che ci hanno pressione anche loro adesso.
Esatto.
Cioè, proprio per come vive la città, come vive la città, e Claudio lo sa benissimo perché va spesso a vedere le partite. Cioè, lì c'è un qualcosa di vivono dentro un loop, dentro un sogno, dentro e vivono il calcio tutti. È una città che vive di calcio.
No, ma è proprio bello vederla adesso.
E c'è una roba, una partecipazione che è una pressione diversa, giustamente,
esatto,
come diceva.
Esatto, chiaramente anche loro adesso in questo momento hanno la pressione di un popolo, di un paese che sta seguendo in trepidazione questo percorso, però chiaramente la pressione è comunque che si può avere a Vicenza, a Bellino, a Benevento, credo che sia fondamentalmente un po' diverso, però ciò non toglie che tutte e quattro hanno voglia e determinazione di arrivare fino in fondo, certo, e di ottenere questo risultato.
Senti mister, in virtù della tua esperienza nei playoff, per esempio tra Avellino e Vicenza si affronteranno nella gara di ritorno dopo un'andata che lascia tutto aperto, apertissimo, una formazione, il Vicenza, che è già dentro i playoff da giorni, che è già passata attraverso sfide delicatissime tipo la trasferta a Taranto, tanto per fare un esempio, in un clima incredibile, e ne sono usciti da vincitori, ha stravinto il derby Veneto con un Padova che era considerato uno dei grandi favoriti, cioè c'è proprio dentro, ma dentro anche da tempo, quindi questo porta entusiasmo ma porta anche forse un po' di stanchezza. Dall'altro c'è l'Avellino che invece è entrato per ultimo, ha avuto la doppia sfida col Catania, ma praticamente è alla sua terza partita nei playoff. Può incidere questo aspetto oppure sono talmente forti, hanno talmente alternative, cominciare dal Vicenza, che poi pesa meno il fatto di aver giocato più gare?
Ma io penso che alla lunga chi è entrato prima, dal punto di vista fisico e nervoso, qualcosa alla lunga paghi. È vero che hanno rose ampie, rose importanti, però sul lungo andare qualcosa inevitabilmente si paga dal punto di vista soprattutto fisico. Poi sono partite talmente importanti dove l'obiettivo è talmente grande che poi le energie fisiche e nervose si trovano anche in maniera inaspettata, perché io ieri ho visto la Carrarese che aveva giocato 3 giorni fa e mi sembrava che volassero, quindi questo per farti capire che poi l'aspetto mentale è davvero determinante. Quindi credo che Vicenza-Avellino, non ho visto la partita, ho visto gli highlights, ho sentito le dichiarazioni dei due allenatori, penso che l'Avellino abbia avuto grandi chance di vincere la partita, non è stata fortunatissima, ha preso 2 traverse, però chiaramente quando non fai gol tieni tutto aperto, e a Vicenza non sarà facile, perché a Vicenza ci sarà il pieno, ci sarà una città intera che spingerà una squadra che sono un po' di anni che cerca di ricollocarsi in una categoria che probabilmente è più consona al valore e alla storia di questa società.
Hanno anche una società molto forte, un presidente forte, cioè lì ci sono basi importanti.
No, tra
Claudia,
l'altro, insomma, tutte e quattro le società, anche a livello di struttura del club, hanno sicuramente proprietà molto molto importanti,
certo,
ora Gennaro,
è ambiziose.
Tu arrivi da un percorso con l'Entella e sai benissimo quanto sia importante avere alle spalle una società solida. Poi al netto di quello che può essere il risultato sportivo, magari un anno Serie B, un anno Serie C, però sicuramente una proprietà attenta e presente può far la differenza.
Sì, assolutamente, avere una proprietà forte, una stabilità, aver modo di lavorare nel migliore dei modi, che credo che sia fondamentale per poi poter raggiungere certi obiettivi. Chiaramente, come hai detto tu, sono proprietà importanti, sono proprietà forti che hanno costruito il loro percorso, la loro storia attraverso investimenti importanti.
Mister, allargando un attimo il ragionamento, quindi facendo un'analisi un pochino più a 360 gradi, con occhi tecnici, quindi con occhi da allenatore, cosa sono le cose che ti hanno colpito di questa stagione di Lega Pro?
Ma chiaramente il campionato di Lega Pro è sempre un campionato bello, entusiasmante, dove mette in risalto tanti giocatori, tante squadre, quest'anno ha evidenziato che in C si può vincere anche mostrando un grande calcio, come è successo a Mantova, che si può vincere anche con un budget non folle come è stato per la Juve Stabia, e si può vincere anche dando continuità tecnica come lo è stato per Cesena. Poi chiaramente non sono mancate le sorprese, mi piace sottolineare il grandissimo campionato che ha fatto la Torres, e per l'ennesima volta i playoff hanno detto che chi arriva secondo
soffre.
Non sempre
specchia la classifica.
Lo stavamo dicendo proprio prima questo, perché alla fine l'unica superstite delle tre seconde è l'Avellino.
Ma guarda, anche l'anno scorso è successo la stessa cosa, perché poi stare troppo fermi toglie adrenalina, toglie ritmo partita, e qualcosa quando rientri in gioco paghi. È successo la stessa cosa l'anno scorso, quindi questo è un dato di fatto, che non sempre, paradossalmente, non sempre un vantaggio arrivare secondo.
No, ma questo secondo me, mister, dovrà poi ulteriormente far riflettere le società che arrivano seconde su come approcciarsi poi ai playoff, no? Perché è evidente che soprattutto nella prima sfida, quando rientri in campo, trovi motori avversari rodatissimi, e insomma si è visto, poi soffri un po' la prima sfida, perché naturalmente non esistono amichevoli, non esistono allenamenti e possono surrogare la tensione, l'emotività che ti porta il campo. Ti volevo chiedere un'altra cosa, sempre con occhi da allenatore. Il Cesena, per esempio, ha lasciato il segno anche in virtù di aver scelto di investire sui giovani e avendo avuto poi risultati estremamente positivi, perché mi raccontano di talenti che presto probabilmente vedremo in dimensioni diverse. Vivendolo dal di dentro, veramente sta cambiando un qualcosa nell'approccio con il mondo dei giovani in Lega Pro? La Lega Pro dovrebbe essere, anche per indicazione ora della gestione Marani, Zola, la grande vetrina, il grande palcoscenico, il grande vivaio per far crescere questi ragazzi, oppure è ancora difficile trovare il giusto equilibrio tra le ambizioni che poi hanno un po' tutte le squadre, che sia di salvarsi o che sia di vincere il campionato, e quella di dare spazio a ragazzi che invece hanno anche il diritto, no, di sbagliare all'inizio?
No, assolutamente sì, credo che la cultura italiana debba un po' così entrare nell'ottica di dare più fiducia e di investire di più sui giovani, perché poi Cesena è stato un caso emblematico di come si può vincere con un mix di giocatori esperti e di giocatori giovani. Poi chiaramente io penso sempre che i giovani, se sono bravi, devono giocare. Per un allenatore non esiste una carta d'identità quando si sceglie.
Non proprio per tutti, mister, diciamoci la verità, perché insomma onestà vuole che, insomma, ci sono anche degli allenatori, ma no, non è una critica, cioè ci sono anche degli allenatori che si trovano più nella loro comfort zone con giocatori di un certo mestiere, no? Che non è il problema di carta d'identità.
Forse questo è vero,
ma questo
però,
vale anche in Serie A, cioè, lo dico, non è che è solo un problema della Lega Pro, è proprio un problema di allenatori che sono più a suo agio nel gestire un gruppo, e allenatori che invece non hanno nessun problema ad affidarsi ai giovani, che siano ovviamente giovani adeguati, chiaramente.
Certo, io credo che però questo discorso è vero, però credo che poi il punto cardine sia sempre la società, è la società che deve avere coraggio, pazienza di incentivare più fiducia nel proprio vivaio, nei propri giovani. Chiaramente non tutti i giovani sono pronti, e i giovani vanno saputi aspettare, vanno fatti sbagliare, perché inevitabilmente il giovane paga qualcosa dal punto di vista dell'esperienza, però chiaramente tutto parte dalla società, perché purtroppo viviamo in un sistema dove è tutto molto esasperato, no? dove si vuole tutto subito, si vuole tutto nell'immediato, non si aspetta.
E poi diciamo, è anche una cultura molto italiana, questo, perché vedi all'estero, ma parlo di squadre come Barcellona, Manchester City, che non hanno il problema, poi dell'età, come dicevi te, cioè,
no, assolutamente
gioca
no,
chi dicevo... vale, non è il problema di chi è.
Esatto, quello che dicevo prima.
Da noi a 20 anni sono giovani, ecco. Cioè,
no, sono giovani anche a 23.
A 23, gli altri fanno giocare a 17 anni, se sono adeguati, ma è proprio, penso sia un
ecco,
fatto
hai detto,
di...
hai detto bene una cosa, qua in Italia a 22-23 anni si dice ancora che sono giovani.
Sì, sono giovani.
All'estero,
ma...
all'estero sono vecchi,
sì, sì, no,
23 anni, perché se pensiamo che all'estero comunque i giovani, quelli bravi a 18-19 anni giocano già titolare in Premier o nel campionato francese, tedesco, questo è un dato che insomma fa un po' riflettere.
Certo.
Mister, prima di salutarti,
dove vai l'anno
domanda.
Prossimo? Che fa l'anno prossimo?
No, allora lì ero quasi brava, non glielo stavo chiedendo, però va bene.
No, io chiedo io,
punto...
perché io purtroppo sono un clandestino a bordo, te lo dico, cioè, mentre qui ci sono colleghi che sono veramente, sanno tutto, io sono un appassionato della Lega Pro, ma non ho la loro competenza, ma insomma, dove vai il mister l'anno prossimo?
È una bella domanda questa qua, io penso di arrivare da un buon percorso, ho partito da lontano, dal settore giovanile. Ho vissuto una situazione un po' paradossale perché poi essere cambiato dopo tre partite credo che sia più unico che raro, però
sono esperienze anche queste,
ma credo che tutto insegni, tutto nel senso che poi nel calcio queste situazioni vanno vissute, soprattutto per chi fa questo mestiere. Io vivo tutto in maniera molto emotiva e in questo momento ho grande voglia, un grande entusiasmo di ripartire, lasciandomi un po' questa parentesi alle spalle, però credo che quello che ho fatto negli ultimi due anni conta, vale per me e attendo ovviamente con trepidazione nuove sfide. Quale? In questo momento qui non lo so, ho avuto qualche chiacchierata con qualcuno, spero che ovviamente si possa concretizzare.
Quindi bene. Ora Luca, sarà compito nostro scovare chi ha chiamato il mister.
No, sarà compito nostro ricordare che il valore di un allenatore in serie, in Lega Pro, devo dire che c'è un'abitudine molto marcata di cambiare allenatori e questo
troppo.
io non lo so, ripeto, non ho una conoscenza della categoria che così profonda, ma vedo un po' tutti, anche quelli arrivati ai playoff, tantissimi avevano cambiato allenatore, sembra quasi un modo...
Ma cioè, Luca, basta pensare che l'anno scorso in Serie B a dicembre 13 squadre avevano cambiato allenatore, 13 su 20. Che
B,
sia sempre colpa
B.
dell'allenatore.
No, allora
ci credo.
Vedi, è un trasversale. Cioè,
la cultura
mi
italiana.
Domando come vengono scelti all'inizio, ma vabbè, questo sarebbe un discorso troppo lungo. In bocca al lupo e sperando di rivederti presto in panchina.
Grazie, Crepi il Lupo, e grazie per avermi chiamato.
A
grazie
presto.
A te, mister, a presto.